Anna Cervati, con te questa mattina parliamo del libro Vite di Cristallo, che ti vede protagonista insieme a tuo figlio Emanuele De Bonis, scomparso recentemente. La sua malattia e soprattutto la tua storia è stata raccontata in questo libro, come dicevamo, edito da Rubettino, dalla giornalista Francesca Lagatta. Ecco, come è stato ripercorrere, possiamo dire, 49 anni di vita vicino a Emanuele, di cui ricordiamo 41 vissuti al suo fianco intensamente, perché le conseguenze dell'adrenoleucodistrofia sono state devastanti.
Facciamo una premessa: io ho voluto fortemente scrivere questo libro perché volevo che la sofferenza, la nostra, quella di Emanuele e la mia, non fosse stata vana. E il ripercorrere le pagine di questo libro è stato devastante. Noi praticamente è stato ripercorrere anni duri, difficili, complessi e molto dolorosi. Quindi l'obiettivo di questo libro era fare comprendere al prossimo che la sofferenza, anche la più grande, ti arricchisce perché ti fa capire veramente quali sono i valori veri della vita. C'è chi si lamenta magari per sciocchezze, piccolette, quando io penso a Emanuele, che era imprigionato in un corpo dove non poteva dire nulla, né se gli faceva male la testa, se aveva un mal di denti, se voleva grattarsi il naso, oppure aveva sete, freddo, fame, non poteva dire nulla, aspettava che tutto gli venisse dato, e dovevo avere le intuizioni per capire che cosa avesse Emanuele. E nonostante tutto lui riusciva a sorridere, bastava una carezza, bastava una coccola e lui sorrideva. Cose che ti insegnano che non puoi lamentarti per delle sciocchezze quando ci sono veramente delle cose grandi, gravi, e nonostante tutto la persona che le subisce riesce anche a sorridere.
Che cos'è l'adrenoleucodistrofia?
L'adrenoleucodistrofia, così come il suo nome, è una malattia altamente devastante, perché praticamente in pochi anni a Emanuele gliene avevano dati semplicemente uno o due, e poi lui è vissuto 41 anni ed è l'unico caso al mondo scritto in tutti i testi scientifici che ha vissuto così a lungo. Ma è una malattia degenerativa, praticamente le cellule della zona occipitale del cervello, è come, per fare un paragone, è come un filo di corrente che viene spogliato dalla protezione, fa contatto e quindi non dà più impulsi al corpo, quindi lui non riusciva più a vedere, a camminare, a parlare, però le cellule grigie, la materia grigia è intatta, quindi dove c'è la memoria, l'intelligenza, eccetera. E questo è tremendo, perché lui capiva e vedeva, cioè non vedeva, ma capiva, e tutto quello che gli succedeva intorno, e anche i suoi ricordi erano vivi, perché quando entrava qualcuno che lui ricordava, un amico della scuola, lui cominciava a sorridere, spalancava gli occhi. E questo è tremendo, perché le cellule della materia grigia restano intatte, mentre la materia bianca si distrugge. E la materia bianca è dove ci sono tutte le nostre facoltà, dove ci muoviamo, dove ci parliamo, tutto questo.
Ecco.
E in questa malattia sono proprio la materia bianca che viene distrutta, quindi piano piano porta alla cecità. Infatti Emanuele era cieco, non camminano, non parlano, non si possono più muovere, iniziano poi le crisi di epilessia e tutta una serie di problematiche legate all'immobilità.
Come hai detto, 41 anni, doveva morire dopo 1-2 anni, però è riuscito a resistere per 41 anni. Questo merito anche del tuo amore, delle cure che gli hai saputo somministrare, però a fianco ci sono stati 40 anni di lotta contro le istituzioni.
Sì, le istituzioni che spesso, quasi sempre, ci dimenticavano e si ricordavano di noi solo quando facevo delle denunce in televisione o nei giornali, e in quel momento si muoveva qualcosa, però Emanuele non è riuscito mai ad ottenere ciò che gli spettava di diritto, e tante volte quello che era un diritto passava per favore, ed è stato veramente un vivere lottando principalmente con la famiglia, perché praticamente tu sai che quando ci sono delle problematiche i primi che spariscono sono parenti e amici, quindi è stato difficile anche accettare l'indifferenza delle persone che più ti volevano bene, tipo gli amici, tipo alcuni parenti che sono scomparsi completamente. Ma poi per quanto riguarda Comune, ASL, è stata una lotta continua per 40 anni, fino ad ottenere qualche tempo fa, qualche anno fa, qualche ora di assistenza.
Oggi che Emanuele non c'è più, quando ripensi e quando incontri anche quelle persone che hanno lavorato nelle istituzioni o che lavorano nelle istituzioni, che si sono magari voltate dall'altra parte, come spesso accade, come è raccontato anche all'interno del libro, cosa provi?
Provo tanta rabbia, perché se fossero stati più presenti nella vita di mio figlio, non dico che sarebbe stato meglio per lui, perché il mio amore era talmente grande, io ho fatto delle rinunce, la mia vita è stata dedicata completamente a lui, notte e giorno, ma forse avrebbero potuto dare un aiuto alla sua mamma, quindi me, per essere un po' più riposata, e quindi la qualità dello stare insieme a mio figlio sarebbe stato anche, non dico migliore, perché ho fatto di tutto perché ve lo fosse, ma forse con una mamma più riposata, più gioiosa vicino a lui.
Ecco, oggi di casi del genere ce ne sono ancora tanti, ci sono famiglie che lottano contro altre patologie, ma hanno figli che si trovano nella stessa situazione. E cosa vuoi dire a loro?
Di lottare sempre e di fare in modo che la propria rinuncia alla vita, perché questo è stare vicino a un malato così grave, significa rinunciare alla tua vita per poter far sì che la sua possa essere di qualità migliore di quella che il Signore gli ha dato. Scusa l'emozione, perché non è così facile ricordare, ma ne vale la pena, perché ogni minuto, ogni giorno, ogni mese, ogni anno che restano con noi ci insegnano tanto. Ecco, il problema di vivere una vita frivola, come tante persone vivono, non si rendono conto della profondità dell'amore che un malato ti può comunicare, ti comunica la vita. E io adesso che sono veramente vuota, mi sembra veramente che ho fatto il miracolo più grande, quello di vivere accanto a mio figlio. E quindi io dico a queste persone di lottare sempre affinché loro possano vivere, diciamo, decentemente, non dico in maniera ottima, ma decentemente.